Buonasera a tutti, benvenuti alla seduta odierna del Consiglio Comunale. Saluto tutti i consiglieri, gli assessori esterni, e il segretario Lenardi che ci assiste, il dottor Lenardi, e vedo anche la presenza di un pubblico più numeroso del solito. Saluto anche essi per la presenza. E passo subito la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Di Ust Alessandro. Presente. Marega Enrico, Furlan Glenda giustificata, arriva più tardi, Morandini Elena, Stabile Giorgio, Tavagna Federica, Sossi Sara, Luongo Fabio, Tentor Martina, Comar Rita, Ustulin Marco, Paro Francesco, Montanari Alice, Mattiussi Franco, Listuzzi Valentina, assente giustificata, Dreassi Lisa e De Leonardis Gabriele. C'è il numero legale.
Seduta aperta, di nuovo buonasera a tutti. Primo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni del sindaco. Ci tengo a dire due parole su quella che è la situazione internazionale attuale. Noi siamo come ente, ci siamo mossi, ci siamo impegnati, abbiamo dedicato risorse, energie e tempo in collaborazione con anche con associazioni e comitati del territorio. In questa sala consigliare c'è anche affissa una bandiera che parla di pace, e vedere quello che accade non può che turbarci. E come rappresentanza delle istituzioni io credo che sia fondamentale continuare a ribadire quello che è l'articolo 11 della nostra Costituzione, che è il compito di guidarci, che il nostro Paese deve, lo ha fatto, deve e deve continuare a ripudiare la vigliacca e schifosa guerra che purtroppo vede coinvolti non il nostro popolo, non il nostro territorio, ma comunque fratelli di questa umanità. Ci tenevo a iniziare il Consiglio Comunale con questo, senza togliere però importanza e spessore a un altro argomento di questa sera, che è un saluto, un arrivederci, un grazie, un insieme di tante emozioni, un abbraccio di questa comunità portata dall'amministrazione comunale a chi per diversi anni, per molti anni si è occupata con dedizione, professionalità, ma con una dote particolare che è stata riconosciuta, penso all'unanimità, e che è quella dell'umanità, legata a un servizio lavorativo che si svolge nel momento di difficoltà delle persone. E quindi da parte di tutta l'amministrazione comunale ci tengo a, rappresentandola spero bene, ci tengo a ringraziare e a dire buon lavoro, buon tutto a Katia Manera, che è stata la nostra fisioterapista di comunità. La nostra comunità ti ringrazia e ti plaude per quello che è stato il tuo lavoro.
Posso aggiungere solo una cosa. Nel 2019 io per sbaglio sono capitata da queste parti, no, per sbaglio scherzo. Il progetto nasce con un pensiero dell'amministrazione precedente e anche dell'assessore precedente a me, la Roberta Panigutti, che aveva visto bene che avere un servizio come la fisioterapista di comunità in paese è essenziale. È essenziale perché non solo per il fatto che in questi anni la sanità sta soffrendo tantissimo a livello nazionale, a livello regionale, e quindi le persone sono in difficoltà per tutte le carenze che ci sono, per carenze di medici di medicina generale, carenze di infermieri, e diciamo che le famiglie sono in difficoltà. Però poi ci sono quelle persone, le persone più fragili, le persone con la disabilità grave, persone con post operatori importanti, sono persone anziane che rientrano a casa e le stesse famiglie non sanno bene come fare, come gestire, e hanno bisogno di una persona che invece le sa guidare passo per passo per ritrovare un'autonomia. L'autonomia è la cosa più importante per noi, e Katia è riuscita a fare questo, è riuscita a creare legami importantissimi con tutte le varie professionalità che abbiamo nel municipio, perché abbiamo l'infermiere di comunità, abbiamo gli assistenti sociali, abbiamo gli uffici di segreteria, e quindi lavorando insieme anche con i medici di medicina generale è riuscita ad entrare nelle famiglie, essere vicina alle persone nel momento più delicato, perché quando perdiamo la nostra autonomia fisica, dopo siamo in difficoltà, non sappiamo bene come muoverci, come chiedere anche aiuto, perché poi c'è anche questa particolarità che le persone non vogliono chiedere aiuto, non vogliono essere spesso aiutate, ma Katia ha avuto questa capacità e quindi noi la ringraziamo tantissimo. E ringraziamo anche Agnese, che ha accettato di prendere il suo posto. Agnese Zonca è già da un paio di settimane che sta collaborando e sta affiancando Katia, e si è resa conto che Katia ha fatto un grandissimo lavoro, e ci sono tanti progetti, persone seguite individualmente ma anche piccoli progetti di gruppo, di fisioterapia di gruppo, la ginnastica in palestra assieme. E bene, quindi ben arrivata anche ad Agnese, e benvenuta, e noi ti accogliamo perché comunque crediamo in questo progetto, è un progetto importantissimo. Grazie.
Anche da parte mia ovviamente il benvenuto, ribadendo che questo servizio in cui crediamo non viene a mancare, e c'è appunto una sostituzione della dottoressa Manera con la dottoressa Zonca, e quindi un buon lavoro, un buon inizio, una buona continuazione di quello che già è stato predisposto. Passerei in sequenza al punto numero 2, approvazione verbale della seduta del 23 dicembre 2025. Se non ci sono osservazioni sui verbali consegnati, porterei in votazione appunto il secondo punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuta la consigliera Tentor, immagino per l'assenza dell'ultimo consiglio. Di seguito, punto numero 3. Ratifica 6/2026, prima variazione di bilancio 2026-2028, urgente, ratifica di giunta che oggi portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale. Per l'esposizione del punto passo la parola all'assessora Tavagna e la ringrazio.
Buonasera a tutti intanto. E appunto siamo a ratifica di una variazione urgente che abbiamo operato lo scorso 15 gennaio. Ci siamo avvalsi dell'articolo 175, il comma 2 del testo unico degli enti locali, che ci permette di poter, con quello che è l'organo di governo della Giunta, operare su variazioni di bilancio. Lo abbiamo fatto semplicemente per dar modo di poter applicare un contributo che abbiamo ottenuto a livello ministeriale. Nello specifico abbiamo ottenuto un contributo per acquisto di arredi e di hardware informatici per un importo di 32.647,52 per un'iniziativa di georeferenziazione e dei numeri civici per 4.326,40 euro. Pertanto siamo andati appunto a modificare sia in entrata che in spesa l'importo necessario, in quanto entro febbraio dovevamo procedere a quello che è l'affidamento per l'acquisto delle forniture.
Grazie, Assessore Tavagna. Ci sono osservazioni su questo punto? Non vedo mani alzate. Saluto, buonasera, arrivederci. Non vedo richiesta di intervento, quindi porto in votazione il punto numero 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Circa l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Punto successivo. Punto numero 4, seconda variazione di bilancio di previsione 2026-2028, anche in questo caso cedo la parola all'assessora Tavagna, che ha delega in materia economico-finanziaria.
Allora, in questa occasione portiamo appunto una variazione ordinaria a quello che è il Consiglio Comunale. Nello specifico siamo andati a modificare un totale variato sia in complessivi per entrata e spesa per 377.352 euro. Abbiamo operato solo sul 2026, lasciando invariato 27-28, in quanto necessità varie, come avete potuto leggere da quella che è la delibera proposta. Faccio un riepilogo generale veloce. Abbiamo sicuramente deciso di agire su maggiori spese di diverso genere. Elenco alcuni che possono essere: maggiori spese correnti per un investimento di libri di biblioteca. Abbiamo fatto anche maggiori spese in conto capitale per la realizzazione di un'aula sensoriale presso la scuola primaria per 19.437 euro, e in conto capitale invece abbiamo operato per una manutenzione conservativa di alberi secolari e relativo accesso ciclabile per 50.000 euro, di cui 35.000 euro viene finanziato ad avanzo per un contributo regionale confluito per 15.000 euro, che era nel saldo del 2026. Strade e marciapiedi del distretto del commercio per 100.000 euro, arredo urbano del distretto del commercio per 10.000 euro, una necessità per quello che è l'asilo nido di un'integrazione di staticità dell'edificio per 165.000 euro, e una manutenzione straordinaria degli impianti sportivi per 1.789 euro. Queste, diciamo, sono le spese un po' più significative che la ragioniera ci dà la possibilità di leggere in quella che è la proposta di delibera. In totale comunque andiamo complessivamente, appunto, sia in entrata che in spesa, a modificare un importo totale di 377.352 euro.
Grazie, aggiungo solo, non ho sentito il passaggio, se il contributo per la realizzazione dell'aula sensoriale è netto legato a contribuzione regionale. È una iniziativa che abbiamo costruito in collaborazione con l'istituto scolastico, e vengono finanziate per questa operatività anche il plesso di Aquileia e il plesso di Terzo, per avere anche quindi un equilibrio. È stata fatta in passato un implemento a quello che era un bando che dapprima ci vedeva scoperti, mentre poi abbiamo avuto notizia anche di questo finanziamento, un finanziamento che abbiamo intenzione di realizzare all'interno del 2026 e che va a implementare un po' quelli che sono sia servizi della scuola primaria e operatività. No, altro non ho da aggiungere. Anche qui, se ci sono interventi, prego, consigliere Paro.
Sì, grazie. Prendiamo la parola su questa seconda variazione di bilancio per porre alcune domande e fare alcune considerazioni. Allora, la prima riguarda l'opportunità di ricorrere ad una variazione di bilancio così consistente, 377 mila euro se ho ben capito, a due mesi dall'inizio dell'anno, non tanto per quanto riguarda l'acquisizione di contributi da altri enti, quanto piuttosto per il considerevole ricorso all'avanzo di amministrazione, che a nostro parere poteva essere previsto con un'adeguata programmazione degli investimenti. In totale 110 mila euro per il distretto del commercio, e ci piacerebbe sapere se avete già in mente come prevedete di utilizzarli, e soprattutto 165 mila euro di integrazione ai lavori di staticità dell'edificio adibito ad asilo nido già in corso, il che alimenta le nostre preoccupazioni già espresse sulla scelta di quell'edificio e soprattutto sull'inizio vero e proprio dei lavori di realizzazione entro il 30 giugno del 2026. Chiediamo a che cosa è dovuta questa integrazione, che è abbastanza cospicua e che presumiamo allunghi i tempi. Una seconda osservazione sul contributo ministeriale a favore della biblioteca di Fiumicello, cito, confluito in avanzo. Ci risulta infatti che quando un contributo ministeriale, in questo caso di 12.669,58 euro, destinato ad una finalità specifica, esempio PNRR o altri progetti, non è stato interamente speso, le somme residue confluiscono nel risultato di amministrazione e devono essere appositamente vincolate per essere riutilizzate per lo stesso scopo. La domanda sorge quindi spontanea: il contributo non è stato utilizzato o forse a causa della chiusura della biblioteca? Grazie.
Allora, per varie deleghe rispondiamo un po', direi la parola al vice sindaco Luongo per quanto riguarda il distretto del commercio.
Allora, per quanto riguarda il distretto del commercio, questi soldi devono essere spesi entro quest'anno, e è prevista la riqualificazione di alcuni marciapiedi del centro. E quindi questi soldi verranno spesi principalmente su questo per questo tipo di attività, e i restanti 10.000 euro sono di arredo urbane, quindi in particolare porta bici e stazioni di ricarica per le bici elettrica, che era quanto era stato previsto nel progetto generale ancora circa tre anni fa, mi pare. Per quanto riguarda la biblioteca e i contributi ministeriali a cui si fa riferimento, io so rispondere per quanto mi è stato riferito rispetto al 2025 per quanto riguarda la biblioteca di Fiumicello, perché di quello avevo seguito, e mi è stato riferito, come sentirete poi anche nella risposta all'interrogazione, che i 5.000 euro che erano destinati alla biblioteca di Fiumicello sono stati interamente spesi, e non so per la biblioteca di Villa Vicentina, e non so se la collega ha informazioni più di dettaglio, però questo è quello che sono in grado di rispondere io.
Per quanto invece riguarda il cantiere a Asilo Nido, credo che abbia fatto un piccolo lapsus, i lavori devono terminare, non iniziare il 30 giugno, nella domanda. Comunque la maggiore spesa sono legate sempre a livello strutturale, e nel particolare per il rifacimento dei solai di pavimento. Inoltre, come avevamo annunciato, una parte della rimozione dell'amianto previsto anche come imprevisto purtroppo nei pavimenti, nei sottopavimenti e nei materiali di colla, è stato in parte rimosso, e una parte deve essere ancora rimosso, quindi quelle sono le maggiori difficoltà e criticità su quell'edificio.
Io rispondo per quanto riguarda a livello di premessa che è stata fatta riguardo il bilancio, no? Siamo a febbraio, siamo già alla... viene chiamata seconda variazione, in realtà è la prima, perché l'altra è stata urgente per un'operatività dell'importo ottenuto. Come si può ben vedere da quello che traspare dalla delibera, sono tendenzialmente su 377.000 euro tre quarti di finanziamenti ottenuti, quindi personalmente può essere solo che è un fattore positivo fare una variazione di bilancio, in quanto abbiamo e siamo riusciti con il lavoro di tutti a ottenere delle somme che finalmente possono essere accertate in quello che è il bilancio. Al 31/12 non potevamo saperlo. Non peraltro molte scelte vengono fatte perché entro il 31-12 bisogna chiudere quello che è l'anno dell'esecutivo precedente e appunto vengono destinati a un avanzo di tipo vincolato, pertanto dobbiamo operare in variazione perché se abbiamo necessità di procedere non c'è altra possibilità, non c'è altro modo. Ribadisco e ribadirò sempre che lo strumento della variazione del bilancio è uno strumento consentito per legge, il bilancio non è una cosa statica e può mutare, è un'operatività che viene data da quello che è il testo unico dell'ente locale e dall'armonizzazione dei conti pubblici, quindi ancora continuo a non comprendere quello che è la polemica delle troppe variazioni di bilancio. Questa è la modalità operativa, stilistica della nostra ragioneria, dei nostri uffici tecnici, della valutazione di quella che è la possibilità di operare e dove operare. Siamo un ente che, come si può anche vedere, mettiamo importi anche considerevoli in quelle che sono le necessità per portare avanti dei progetti, quindi ci saranno altre variazioni e anche quest'anno ce ne saranno molte perché mutiamo in base a quelle che sono le necessità che vengono avanti.
Grazie, prego, consigliere. Dopo eventualmente una dichiarazione di voto.
Anche quello.
Dico al consigliere Paro, mi chiedeva la parola, dico in caso replica nella dichiarazione di voto lascio degli interrogativi al consigliere Matiussi.
Ecco, no. L'assessore ha detto poc'anzi che 3/4 della variazione di bilancio sono di nuove provvidenze che sono state accertate. Ma io vedo che sono, almeno da quanto leggo, dopo non so se forse ho letto male o non ho capito, perché insomma sono stati utilizzati fondi di bilancio, avanzo di amministrazione, quindi non 3/4 di nuovi contributi, ma fondi che erano a disposizione, sarebbero stati già a disposizione nel 2025, perché quei fondi che noi stiamo utilizzando sono quelli dell'avanzo 2024, quindi non sono nuovi fondi. Non torno a dire perché lei mi risponderà sempre come mi risponde sempre, noi andiamo coi piedi di piombo, gestiamo, però la premessa che aveva fatto nell'interrogazione il consigliere Paro, a cui mi associo, dimostrano che programmazione zero e soprattutto accertamento in corso d'opera di disagi per le opere che vengono cantierate. Perché 165.000 euro su un contributo di 800.000 che sono stati ricevuti dal PNRR per il rifacimento dell'asilo nido, se non sbaglio, no, rappresentano il 25% di questo importo, quasi. No? E quindi io comprendo che quando si va a ristrutturare un edificio si possono rilevare delle criticità che non possono essere preventivate al 100%, però per adesso già un 20% di queste opere hanno bisogno di un'implementazione, mi pare un attimino precaria la programmazione che è stata fatta anche a livello progettuale dei tecnici che sono intervenuti, quindi io non so cosa l'abbiamo qua di fronte, il centro di aggregazione giovanile, che non dico l'acronimo che utilizzate perché mi pare sintomatico di una situazione veramente criticabile, se solo aggiungiamo qualche vocale, e quindi io dico, e qua faccio anche la dichiarazione di voto, contrari senz'altro a questa variazione di bilancio, solo per il fatto che programmazione non c'è mai. Noi siamo ormai da 2 anni e quasi 3 anni che siamo qua, meno qualche mese, 3 anni meno qualche mese, però progetti ne abbiamo discussi ben pochi, no? Ben pochi, io riferisco sempre al progetto del cimitero del assessore Ustulin, che spero di vedere prima di andare ad abitare in quei luoghi, no? Sì. Comandi? No, ma quella volta lei aveva detto che c'era, allora io mi riferisco alle sue dichiarazioni, e ricordo che insomma sarebbe stato l'unico progetto di cui si è discusso qua, il rifacimento dei vialetti e quant'altro, che purtroppo non ancora vediamo. Quindi il nostro gruppo si esprimerà senz'altro in modo contrario, e risparmio alla dottoressa Tavagna di rispondermi, perché so già quello che vorrebbe rispondermi. Ecco, va bene, grazie. No. È una critica personale, è una critica alla sua attività.
Rispondo velocissima, e per quanto riguarda bilancio, viene pertanto dato un voto sfavorevole, ed è giusto che emerga che da parte vostra è un voto sfavorevole. A che cosa? Alla sistemazione della pavimentazione della palestra per tutte le associazioni. Voto sfavorevole. Eh sì, manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. 1789,20 euro per la nostra comunità, voto sfavorevole. Voto sfavorevole a 165.000 euro per la staticità dell'asilo nido, importo che ci serve per concludere quell'opera pubblica. Per la nostra comunità, voto sfavorevole. Voto sfavorevole per arredo urbano del distretto del commercio, 10.000 euro che andiamo ad arredare il nostro territorio. Voto sfavorevole a strade e marciapiedi. Tutto qua.
Abbastanza disdicevole per un'amministrazione, e quindi non vada a strumentalizzare le varie puntuali spese, perché lei ha anche scritto nel bilancio gli importi maggiori, no? Più evidenti. Non sappiamo quali sono i sottoimporti, me lo sta dicendo lei adesso che c'è una ristrutturazione di una pavimentazione.
Portare all'esecutività di questa delibera permette di applicare i soldi a bilancio, e permettere di applicare i soldi a bilancio vuol dire fare le cose. Il voto sfavorevole blocca la possibilità di fare le cose.
Benissimo, ma siccome avete voi la maggioranza, prendetevi la responsabilità, quindi siamo tranquilli.
Assolutamente. Grazie. E andiamo avanti.
Grazie.
Io invece vado un attimo a correggere quello che secondo me è non convinto di non cambiare l'opinione del consigliere Mattiussi, però non possiamo calcolare 160.000 euro di variazione a bilancio su questo cantiere collegata esclusivamente agli 800.000 in entrata del bando del finanziamento PNRR. Perché stiamo parlando di un edificio, e l'asilo nido, quel finanziamento è per praticamente metà di quell'edificio, mentre i solai a pavimento, tutta la struttura statica, tutto il lavoro legato alla rimozione dell'amianto è sul complessivo edificio, quindi più del doppio. Quindi il cantiere complessivamente non è basato solo su quegli 800.000. L'opera complessiva verrà a costare più del doppio, ma perché si è dovuto intervenire anche su una porzione di edificio molto più ampia, il 60% in più. Quindi quello, correggo questo dato. Dopodiché invece sull'acronimo che definisce il centro di aggregazione giovanile, ricordo che l'ha stabilito la regione addirittura nei suoi bandi di finanziamento, quell'acronimo. E per quanto riguarda, ha detto che si rifiuta di usare quell'acronimo che noi usiamo, è l'acronimo che viene usato ed è istituito dalla regione anche nei suoi bandi di finanziamento a quella tipologia di attività. Per quanto riguarda invece il progetto del rifacimento dei vialetti del cimitero, io le invito a fare un giro, perché il lavoro è stato completato, è finito. Cioè, no, stiamo parlando del lavoro che era stato presentato. C'è l'intenzione di lavorare anche sul cimitero di Villa Vicentina, più o meno nelle stesse modalità. Addirittura, essendo molto più piccolo, c'è una spesa che sarà meno della metà legata a quello. Però ecco, vi invito a verificare anche l'operatività che è stata fatta all'interno del cimitero di Fiumicello. Come? No, ho già qualche mese. Sì. Aveva chiesto la parola al consigliere Paro, poi ci siamo un attimo perso, prego. Entra la consigliera Furlan.
Sì, io prendo la parola per rispondere un attimo a quelle che sono state le repliche dei vari assessori. Allora, parto dal distretto del commercio. Allora, l'assessore ha detto che queste misure sono previste dal piano del distretto del commercio e sono stabilite da circa 3 anni, se ho capito bene, il progetto. Quindi non si capisce perché si debba ricorrere alla variazione di bilancio, visto che sono politiche già stabilite da 3 anni. Non ho capito invece la questione riguardante la biblioteca, sinceramente, perché la variazione parla di acquisti per l'anno 2025 e 2026. E così come non ho capito dalla risposta del sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici, se questa variazione di bilancio di 165.000 euro sulla staticità prevede oppure no un allungamento dei tempi dei lavori. E per quanto riguarda quello che diceva l'assessore Tavagna, nessuno ha mai messo in discussione il fatto che l'amministrazione operi legittimamente per quanto riguarda le variazioni di bilancio. A nostro modesto punto di vista, il ricorso a così ampio a una variazione di bilancio, in questo caso parliamo di 275.000 euro, quindi 110 del distretto del commercio e 165 dell'asilo nido, sono tutte somme prese dall'avanzo. Quindi su questo, diciamo, dal nostro punto di vista, ricorso così a una variazione di bilancio subito all'inizio dell'anno, quando per esempio il distretto del commercio se ne parla da 3 anni, non si capisce. Io le posso assicurare che comunque questo comune, dal punto di vista del bilancio, veniva amministrato anche prima, nel senso che nel precedente mandato io ricordo che ci fosse un consigliere delegato al bilancio che seguiva questa tematica senza un ricorso così intenso alle variazioni di bilancio, ma questo è il vostro modo di amministrare e noi ne prendiamo atto e credo sia ancora possibile esprimere un'opinione diversa in questo consiglio. Grazie. Il nostro voto sarà di astensione.
Ci mancherebbe che non si possa esprimere un'opinione, però deve essere anche portata con dei numeri, quindi la invito a controllare nel mandato precedente se il numero di variazioni era maggiore o minore. E detto questo, io non considero il numero di variazioni che si vadano ad attuare una cosa negativa, se sono maggiori, se sono minori. Come ho già avuto modo di dire, credo più di una volta, per avere un termine di paragone possiamo anche controllare gli enti locali limitrofi e non delle nostre dimensioni più o meno, per capire quante movimentazioni facciano, se quello può essere un trend che faccia capire un attimo se c'è una linearità nel territorio o meno. Quindi quello è un termine di paragone secondo me valutabile. Per i gruppi di maggioranza, dichiarazione di voto.
Buonasera a tutti. Esprimo senz'altro parere favorevole a questa seconda variazione, prima variazione, vero assessore Tavagna, perché è un atto che certifica la solidità dei nostri conti e la capacità di programmazione di questa amministrazione. Se mi è permesso, signor sindaco, vorrei sottolineare gli aspetti fondamentali che a nostro parere rendono questa delibera meritevole di approvazione. Innanzitutto perché l'analisi dei documenti fa emergere un dato politico e tecnico fondamentale: il nostro comune non ha debiti fuori di bilancio, in pieno equilibrio finanziario e non necessita di misure di salvaguardia. Il fatto poi che il rendiconto 2024 presenti un avanzo di amministrazione ci permette oggi di liberare importanti risorse per i servizi e gli investimenti, senza gravare poi sulle generazioni future. Questa variazione inoltre recepisce le richieste degli uffici per garantire servizi essenziali. Mi riferisco ai fondi per il referendum, ma soprattutto alla valorizzazione culturale tramite il contributo ministeriale per i libri della biblioteca. È la dimostrazione che l'attenzione alla cultura e alla partecipazione democratica resta una nostra priorità. Grazie ad una gestione virtuosa dei contributi PNRR regionali e all'uso strategico dell'avanzo, finanziamo poi delle opere che cambieranno veramente il volto del nostro comune. E mi riferisco appunto al percorso sulla georeferenziazione dei civici, dei numeri civici, alla realizzazione di questa stupenda aula sensoriale per la scuola primaria, che è un segno di profonda civiltà e di attenzione all'inclusione. Finanziamo poi anche la manutenzione degli alberi secolari, il relativo accesso ciclabile, unendo quindi la tutela del patrimonio naturale alla mobilità dolce. Investiamo nel distretto del commercio, arredo, strade, marciapiedi, sulla staticità dell'asilo nido e sulla manutenzione degli impianti sportivi. Quindi questa variazione, a nostro avviso, non si limita a far quadrare i conti, ma trasforma l'avanzo amministrativo in qualità della vita, perché è un bilancio che investe nella scuola, nello sport, nel commercio, nell'ambiente, e quindi è un bilancio naturalmente che guarda al futuro. Per questi motivi anticipo parere favorevole da parte della lista. Noi siamo Fiumicello, Villa Vicentina.
Partirei dal ringraziare l'assessora Tavagna per il lavoro sempre puntuale che fa con un grande impegno. Paragonare secondo me l'operato dell'assessora Tavagna con il consigliere, penso si riferisse a Rigonat, correggetemi se sbaglio, secondo me ha poco senso. Ma se vogliamo mettere sul piatto tutto, vorrei anche ricordarvi che l'assessora Tavagna ha portato un numero in euro di contribuzioni attraverso i bandi che non so quanti comuni nella zona hanno visto. Quindi bisogna mettere sul piatto un po' tutto, non solo parlare di bilancio così, e i contributi vanno direttamente e chiaramente di pari passo con il bilancio. Detto ciò, anticipo voto favorevole da parte del nostro gruppo Vivi Fiumicello Villa Vicentina.
Grazie, poniamo quindi in votazione il punto numero 4, seconda variazione bilancio di previsione 26-28. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Circa l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Aveva notato che era entrata la consigliera Furlan? Sì, perfetto, che ha partecipato a questa votazione. Passiamo al punto successivo, il punto, se non ho perso il filo, numero 5, piano regolatore generale del cessato comune di Fiumicello, Villa Vicentina, del cessato comune di Fiumicello, variante puntuale di livello comunale. Siamo alla fase dell'approvazione. Passo per materia e delega la parola all'assessore Ustulin.
Sì, buonasera a tutti. Come diceva il sindaco, questa delibera porta all'approvazione della variante al piano regolatore comunale, la 24, che è stata adottata nel Consiglio il 20 novembre del 25. Sì, è stata adottata. E, indicazione generale, durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute agli uffici osservazioni in merito e alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di ambientale strategica, la VAS, sono pervenute indicazioni dell'Ufficio Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, dell'ARPA, e viste queste, viste le indicazioni del tecnico incaricato del progetto, si è proceduto con la delibera per la non assoggettabilità il 13 febbraio passato. Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto, questo reso dal responsabile dell'area tecnica di questo ente, e come scritto nel documento si è dato corso all'approvazione della variante, quindi tutto qui, semplicemente tutto passato il periodo siamo in approvazione.
Grazie assessore Ustulin, prego se ci sono interventi. Non vedo mani alzate, aggiungo solamente che è uno dei primi, credo che completa un iter,
il secondo, legato
a quello che è attenzione su rinnovabile fotovoltaico a terra o agrivoltaico che sia nel nostro territorio, ma viviamo un momento storico in cui, se fino ad oggi non siamo stati molto corteggiati, passatemi il termine, da quelli che sono investitori di questo genere, non possiamo precludere che in futuro ciò non avvenga. E come ribadito più volte, le difese, le norme che può attuare il comune, l'ente a sua tutela, a tutela del proprio territorio, non è che siano così vincenti, quindi dobbiamo adattarci anche purtroppo a questa che sono nuove strategie economiche. Quindi presumo che ne parleremo anche in futuro eventualmente di altri progetti similari. Vedo mano alzata, prego, consigliere Paro.
Solo per la dichiarazione di voto, se posso. Il sindaco ha appena enunciato quelli che sono i motivi del nostro voto contrario, quindi proprio per il principio della norma, come già anticipato nelle precedenti sedute del Consiglio Comunale che hanno trattato argomento simile, quindi anche con l'adozione di novembre, se non erro, quindi il nostro voto sarà contrario.
Quando abbiamo adottato abbiamo espresso un voto favorevole, perché comunque questo impianto va in una zona produttiva che era già destinata a zona produttiva, quindi non è in una zona agricola, no? Di, con destinazione agricola, a cui siamo fortemente contrari, anche se il comune non ha grandi strumenti, però ci può essere l'opinione pubblica che dà sostegno al comune qualora il comune non aderisse, perché saper che i territori di un comune come il nostro, che ha una vocazione agricola importante, vengono strappati per fare energia rinnovabile di questo tipo, che insomma è abbastanza modesta per coloro che ne usufruiscono, ma ha grandi benefici per coloro che fanno gli impianti. Io penso che sollevare un po' un dibattito anche pubblico sia indispensabile e non rinunciabile da parte dell'amministrazione comunale. Quindi anche se gli strumenti sono pochi, e sappiamo che sono pochi, però sappiamo che altri hanno fatto rivendicazioni importanti, hanno fatto sorgere movimenti di opinione che hanno indotto questo tipo di investitori a rinunciare al tipo di impianti. Nelle zone produttive che sono già state destinate per questa vocazione va bene, quindi il nostro voto sarà favorevole.
Posso dire solo una cosa? Giusto, si parlava delle aree, no, quelle che sono le aree più dedicate, ovviamente come in questo caso la regione indica tutta una serie di aree più dedicate, ovviamente oltre a quelle, al di fuori di quelle agricole. Non so se un ultimo decreto, ma se ne parlava oggi, che praticamente per semplificare gli atti fino al di sotto dei 5 megawatt, quindi sono più di 5 ettari, bastano le richieste che si fanno per quella che l'edilizia libera. Cioè, se prima si poteva mettere una griglia in giardino con l'edilizia libera, adesso la semplificazione è arrivata così avanti che si può fare un impianto enorme. Quindi questo è dove siamo arrivati, insomma, più o meno. Quindi le pianificazioni saltano in questo caso, no? Cioè la gestione, la possibile gestione del territorio diventa una cosa molto faticosa. Tutto qua.
Anticipo voto favorevole da parte della lista Noi Siamo Fiumicello Villa Vicentina.
E noi anticipiamo voto favorevole.
Poniamo quindi ai voti il punto numero 5, piano regolatore generale del cessato comune di Fiumicello, variante puntuale di livello comunale. Approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Circa l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? E astenuti? Nessuno. Grazie, passiamo all'ultimo punto della seduta odierna, risposta ad interrogazione presentata in data 17 febbraio 26 dal gruppo consigliare Fare Insieme, avente ad oggetto quale futuro per la biblioteca di Fiumicello. Passo la parola al capogruppo Paro, immagino, per la lettura dell'interrogazione.
Sì, grazie. Per l'illustrazione di questa interrogazione credo sia necessaria una premessa, cioè che alcune delle domande che noi abbiamo posto con questa interrogazione hanno già avuto una parziale risposta qualche giorno fa, quando l'amministrazione comunale sui propri canali social ha pubblicato un post in cui enunciava una variazione degli orari delle biblioteche comunali, in cui sostanzialmente comunicava la chiusura definitiva della biblioteca di Fiumicello anche per quanto riguarda il servizio di prestito per i ragazzi fino a 14 anni e una apertura in più, una mattinata in più per la biblioteca di Villa Vicentina. Tuttavia rimangono valide alcune questioni che riteniamo importanti. Innanzitutto dobbiamo prendere atto che il servizio prestito, che era stato comunicato anche con un articolo sul Comune Informa, ha chiuso anticipatamente, presumiamo per la scarsa affluenza di persone. adesso vedremo quale sarà la risposta, quando già per tutto il mese di gennaio comunque è rimasto chiuso e non si capisce perché non sia stato chiuso il primo di febbraio e si è dovuti aspettare il primo di marzo. E comunque rimangono valide alcune delle domande che noi abbiamo posto e che sono quelle al numero 4, anche se in parte già stato, la risposta è stata evasa con il precedente punto all'ordine del giorno, ma soprattutto al numero 5, se l'amministrazione comunale abbia già provveduto a sostituire la bibliotecaria andata in quiescenza, qual è ad oggi la condizione dei 30.000 volumi immagazzinati presso il magazzino comunale di Piazza Colpo e se l'amministrazione comunale ha preso i provvedimenti annunciati in risposta alla nostra interrogazione o altri provvedimenti, e il punto numero 8, in quali tempi presumibilmente verrà l'amministrazione prevede la riapertura al pubblico della biblioteca di Fiumicello. Chiudo con una considerazione per il punto numero 7, se era in previsione un rafforzamento della biblioteca di Villa Vicentina, la risposta immagino che sia positiva, ma io ricordo che nella precedente nostra interrogazione diciamo che la risposta era stata un po' così, un po' sarcastica, mettiamola così, perché era stato scritto che, premesso che l'amministrazione non ha mai comunicato di aver potenziato la biblioteca comunale di Villa Vicentina, questa non è stata oggetto di potenziamento, ma all'epoca nessuno aveva detto che l'amministrazione avrebbe comunicato di averlo fatto, di avere in previsione di farlo. Semplicemente noi avevamo posto una domanda, la risposta è stata non è stato oggetto di potenziamento, ma perché prevedevamo che alla lunga la biblioteca di Villa avrebbe dovuto avere una maggiore apertura in termini di tempistiche. Grazie.
Ammetto di non aver capito dov'era il sarcasmo nella precedente risposta, ma per illustrare quella che è appunto la risposta invece dell'interrogazione attuale, passo la parola al vice sindaco Luongo, delega alla cultura.
Allora, quindi visto che insomma c'è stata una breve illustrazione, chiamiamola così, dell'interrogazione, ci sarà anche una breve illustrazione della risposta rispetto a quella che sarà dopo la lettura più puntuale. È vero che chiaramente alcuni punti di fatto sono stati, tra virgolette, superati dagli eventi, quello che però diciamo forse non è abbastanza chiaro è che la situazione del personale, no? Nel senso, non si può fare i conti senza l'oste, non si possono tenere aperte le biblioteche senza una condizione di personale sufficiente e necessaria per poterlo fare, punto primo. E poi chiaramente anche chiaramente gli sforzi che si possono fare si fanno naturalmente a fronte di una necessità, in questo caso era quella legata ai ragazzi. Do quindi risposta ai vari quesiti. Punto primo. Allora, ad ottobre 2025, febbraio 2026, i prestiti totali della sede provvisoria della Biblioteca di Fiumicello sono stati 116 e gli utenti 24. Di questi 116 prestiti, però, bisogna precisare che 52 sono stati richiesti da insegnanti per il progetto Leggiamo a scuola. Seconda domanda, premesso che, come già comunicato alla cittadinanza, a partire dal 1 marzo 2026 la sede provvisoria della biblioteca Anna Maria Bonetti è stata chiusa a causa della scarsa affluenza registrata, l'accesso alla medesima veniva da via Carnera attraverso un vialetto pedonale situato in prossimità della casetta dell'acqua. L'accesso era consentito anche all'utenza con mobilità ridotta e all'interno del locale potevano stazionare fino a 10 persone. Terza domanda, alla luce della scarsa affluenza registrata e dell'attuale condizione di insufficienza del personale a disposizione dell'ente, l'amministrazione non solo non ha ritenuto opportuno potenziare la sede provvisoria della Biblioteca di Fiumicello, ma altresì ha ritenuto opportuno provvedere alla chiusura al pubblico della medesima, lasciando comunque impregiudicato il servizio di prestito dedicato ai docenti delle scuole locali a supporto della loro attività didattica. Quarta domanda, nell'anno 2025 sono stati acquistati dall'ex bibliotecaria volumi per circa 5.000 euro. per l'anno 2026 è stata impegnata la somma di 5.000 euro, ma la stessa non è stata ancora spesa. Attualmente i volumi già acquistati si trovano in parte presso la sede municipale di via Gramsci 8 e in parte presso l'aula della scuola primaria Garibaldi, già adibita a sede provvisoria della biblioteca di Fiumicello. Lo stoccaggio di libri temporaneamente siti presso la sede municipale di via Gramsci 8 avverrà presso l'aula della scuola primaria Giuseppe Garibaldi, già adibita a sede provvisoria della biblioteca di Fiumicello. Quinta domanda, quella relativa al personale. Premesso che la volontà dell'amministrazione di assumere un nuovo dipendente di categoria C è confermata dal piano integrato di attività e organizzazione, cosiddetto PIAO, si comunica che la procedura di selezione e assunzione di un nuovo dipendente di categoria C è ancora in corso. Punto 6. Secondo quanto comunicato dalla responsabile dell'ufficio tecnico, ad oggi la condizione dei 30.000 volumi è rimasta inalterata rispetto a quella precedente al loro trasloco. Rispetto agli interventi annunciati, ad oggi sono stati conclusi gli affidamenti per l'installazione delle zanzariere e per l'elettrificazione degli infissi. L'intervento di elettrificazione degli infissi è programmato per i giorni 30 e 31 marzo, mentre quello di posa delle zanzariere sarà programmato in data successiva per questioni di operatività delle due ditte. Settima domanda. Come già comunicato alla cittadinanza, a partire dal mese di aprile 2026 l'attività della biblioteca di Villa Vicentina sarà potenziata con l'aggiunta di ulteriori 3 ore di apertura al pubblico. La nuova apertura di 3 ore è stata programmata nella giornata del martedì mattina dalle 10 alle 13 al fine di cercare di venire incontro alle esigenze della popolazione più anziana. Inoltre, per sopperire ai disagi legati alla sospensione del servizio della biblioteca di Fiumicello, tra cui venir meno di uno dei luoghi di aggregazione sociale e culturale della comunità, è in corso un'interlocuzione con alcune associazioni locali per provare a mettere a disposizione dell'utenza, con ridotte capacità motorie, un servizio di trasporto dedicato verso la biblioteca di Villa Vicentina. Domanda numero 8. A causa di alcuni imprevisti emersi nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'edificio che ospita la sede storica della biblioteca Anna Maria Bonetti di Fiumicello, edificio di Piazza Falcone Borsellino numero 3, al momento non è possibile indicare una tempistica per la riapertura della stessa. È tuttavia confermata l'intenzione dell'amministrazione di riattivare la biblioteca di Fiumicello nel più breve tempo possibile, nonché di ampliare e rinnovare gli spazi ad essa destinati.
Grazie. Prego, consigliere Paro, a facoltà di replica.
Grazie, cercherò di stare nei tempi perché comunque le risposte sono state tante. Allora, mi parto da quelle che erano le domande rimaste, diciamo così, aperte. E parto dagli interventi adottati per salvaguardare il patrimonio librario attualmente stoccato a Villa Vicentina. L'assessore ha fatto riferimento a dei provvedimenti che sono quelli già stati preannunciati in occasione della nostra interrogazione di novembre, quindi deduco che non ce ne siano di nuovi. Quindi la elettrificazione delle finestre, la posa delle zanzariere, che però ancora non sono stati adottati a quanto capito. La mia preoccupazione è che comunque nel frattempo l'inverno è passato, quindi lei ci assicura che i libri siano in buone condizioni. Mi auguro che sia veramente così, vista l'umidità che c'è stata negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane. Lei ha usato per alcune parti le stesse parole che sono state utilizzate nel post sulla pagina Facebook. Magari ci aspettavamo nella risposta a una minoranza di avere qualche dettaglio in più, soprattutto per quanto riguarda la data di riapertura. Noi non chiedevamo ovviamente una data precisa, ma chiedevamo all'amministrazione più o meno quando avesse un'idea di quando il servizio sarebbe ritornato attivo. Vede, lei ha toccato i tasti giusti, nel senso che la decisione di adottare, insomma, di tenere aperto il servizio per i ragazzi fino a 14 anni, insomma, non è sbagliata. Lei ha detto giustamente che sono le persone anziane quelle che usufruivano forse di più di quel servizio, e per quelle persone lo strumento, il servizio della biblioteca era uno strumento di socialità, forse più importante degli altri strumenti di socialità, perché consentiva la trasmissione della cultura. E la cultura, non so, mi viene da pensare questa cosa, è sempre un po' una cenerentola nelle varie amministrazioni di ogni colore politico, e mi viene da pensare che in un comune come Fiumicello, con la storia di Fiumicello, con la realtà di Fiumicello, che la biblioteca abbia subisca questo disservizio in questo modo, che non si siano pensate ad altre alternative, interloquire con, non lo so, altre realtà del territorio, la parrocchia, non lo so, ci mette molta, come dire, molta tristezza, molta disillusione. Mi dispiace che lei sorrida su questo, perché ci sono delle persone, non so se lei ha presente più o meno quante, per cui la mancanza di questo servizio si sente in maniera importante. E io devo esprimere tutta la mia insoddisfazione, tutta la nostra disillusione, e vi assicuro che ci sono molti cittadini che la pensano così e si stanno, penso, mobilitando su questo. E mi viene da chiedere al signor sindaco, agli altri amministratori, a chi in passato a vario titolo si è occupato di cultura, se secondo voi quello che è successo su questa situazione legata alla biblioteca, che è stata partita male, sta andando avanti peggio, è una situazione degna di un comune come Fiumicello. I cittadini hanno già dato una loro risposta, adesso aspettiamo la vostra.
Se permette, le chiedo io il permesso, perché visto che ha fatto la domanda in finale, vado. Lei parla come se all'interno del nostro comune non ci fosse una biblioteca, e questo è l'errore di base. All'interno del nostro comune, all'interno del comune, del territorio di Fiumicello Villa Vicentina, esiste e c'è una biblioteca, e attualmente viene potenziato il suo servizio. Questo è il dato di fatto. Dopodiché le do completamente ragione che la perdita di quel luogo e di quel servizio è una cosa importante, sul quale bisogna operare assolutamente. Non previsto, non prevedibile e non voluto da questa maggioranza, da questa amministrazione. Nel senso che siamo stati obbligati a dover intervenire dal punto di vista cantieristico anche su quella porzione di edificio. Non era nelle nostre idee, nelle nostre intenzioni. Ci siamo trovati a dover fare i conti anche con questo imprevisto, ma all'interno del comune rimane questo servizio. E la cultura non è Cenerentola qua, perché vengono presentati, se non erro, una ventina di libri alla cittadinanza, con la porta aperta, in varie sale ed edifici. Attraverso la collaborazione con le scuole si costruisce e si costruiscono continuamente attività culturali di promozione, che siano della salute, legate alla scienza, legate ad altre attività. Le mostre d'arte continuano a essere presenti e frequentate, perché anche quella è cultura. Non credo che mi possa tornare. E poi anche tutto quello che è la cultura teatrale, da Terra di Racconti, la rassegna regionale Teatro della Scuola. Dire che la cultura in questo caso viene celebrata come Cenerentola in questa amministrazione non mi trovo d'accordo. Dopodiché, su diversi aspetti di pericolosità dal punto di vista del tessuto sociale, di perdere un punto di approdo come la biblioteca, e la sede della biblioteca condivido che bisogna metterci mano, e consegno risposta scritta. Ringrazio tutti i presenti, saluto anche il pubblico, ringrazio il dottor Le... Prego.
Prima ha iniziato questo consiglio comunale facendo una riflessione sul momento storico che stiamo vivendo, sull'attualità. Ha detto che ci sono delle azioni vigliacche che si stanno completando, compiendo in questi momenti, o vigliaccamente, adesso ha usato il termine vigliacco. Alla guerra, beh, certamente. Allora io le faccio questa domanda: è più importante il diritto internazionale o i diritti umani?
Vanno completamente di pari passo. I diritti umani sono sono fondamentali per costruire il rispetto e il diritto internazionale. Mi fa piacere dialogare anche fuori consiglio, fuori tema e fuori ordine del giorno, e perderei ore, lo sa, su queste tematiche, però vanno di pari passo. Una cosa sono sicura, che il diritto internazionale non è importante fino a un certo punto, quello sono sicuro.
Ecco, allora questo era solo un riferimento, siccome questa amministrazione è molto sensibile ai diritti umani e lo dimostra da un decennio almeno, quello che sta accadendo in quei luoghi, senza che stiamo qua a nominarli, sono stati 40.000 morti in pochi giorni, fatti da un regime che deve essere spazzato via per i guai che combina a livello mondiale. Quindi non sono azioni vigliacche quelle che stanno facendo, e anche se è una guerra vigliacca, come ha detto lei, ma è un qualcosa a beneficio dell'umanità e soprattutto a beneficio del diritto anche internazionale, soprattutto del diritto di vivere, ai rapporti che devono essere sicuramente più regolamentati sul... Beh, lei può andare via, ma il fatto non è che cambi. Purtroppo la guerra capitano fatti anche di questo tipo. Comunque i diritti umani sono superiori, io ritengo, al diritto internazionale, e si debba in qualsiasi modo cercare di risolvere queste situazioni che creano disagio a tutto il mondo.